Il braccio scende con delicatezza. La testina si posa sul vinile 180 grammi. Dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri. Tuffati nel solco di una profonda emozione. La quinta di Beethoven, in edicola 7,99 €. De Agostini, 49 uscite successive, prezzo bloccato 14,99 €.
Ci accompagna fino a parlare di scuola nuovamente, come preannunciato, perché di scuola si occupa, anzi la scuola è quello che fa l'ospite di Fahrenheit, che è maestro elementare dal 1978, è attivo nel movimento di cooperazione educativa, ha pubblicato diversi libri, fra cui L'ospite bambino sull'educazione interculturale e Così liberi mai sul ruolo della narrazione nella costruzione di contesti educativi accoglienti. Non solo, ha fondato e dirige ad Amelia dal 1980 la casa laboratorio di Cenci. Insomma, buon pomeriggio Francesco Lorenzoni.
Franco Lorenzoni.
Gli ascoltatori di Fahrenheit ricorderanno che è stato nostro ospite recentemente anche a colloquio con Marco Rossi Doria, ma in questo caso vogliamo approfondire un po' a tutto campo qual è il non solo il rapporto con le nuove tecnologie da parte dei bambini, ma come ripensare e ricostruire anche un discorso sulla didattica senza prescindere da quelle tecnologie, cioè senza tenerle fuori dalla porta. Perché le chiedo questo, Franco Lorenzoni, perché proprio questa mattina noi abbiamo letto sui giornali del rapporto di Save the Children che riguardava il terrore dei bambini, che mettevano al primo posto, bambini e preadolescenti, delle loro paure, il cyberbullismo. Ora, la domanda che ci si può fare: il cyberbullismo è certamente una delle realtà più inquietanti della rete, lo è per gli adulti, quindi a maggior ragione per bambini e ragazzi, però è qualcosa che preesiste alla tecnologia, è un atteggiamento feroce, diciamo così, che però si comincia a sperimentare offline. Quindi combattendo o comunque le tecnologie non si elimina poi quell'atteggiamento.
Ma sicuramente, diciamo, bisogna sempre stare molto attenti a non avere un immaginario idilliaco dell'infanzia. Assolutamente, i bambini possono essere crudeli nelle dinamiche di gruppo, nelle classi ci possono essere vere e proprie cattiverie, momenti di emarginazione, gruppi contro altri gruppi, insomma questo fa parte della dinamica di tutti gli esseri umani, purtroppo, e sicuramente nell'infanzia è piena, anzi forse certe volte raggiunge livelli, diciamo, di crudeltà persino maggiori. Però va detta una cosa: i bambini sanno anche ritornare indietro, diciamo, rimettersi in gioco, cambiare la loro posizione, raramente si cristallizzano. Quello che può essere inquietante, diciamo, del cyberbullismo, come al solito, come tutti gli interventi in cui la tecnologia ha una preminenza, è il fatto che non si tocca, diciamo, che non si tocca direttamente, che uno non può reagire, non c'è un corpo a corpo,
cioè
diretto.
Si può scappare dal compagno bullo che, come nell'immaginario dei più anziani, ruba la merendina, ma non si può lottare con quello che non si conosce fisicamente, lei dice.
Beh sì, io penso che, diciamo, la cosa su cui in questo momento sono particolarmente sensibile, insomma, che mi inquieta, su cui ragiono tanto, mi piacerebbe sollevare discussione, è il fatto che la tecnologia nella prima infanzia, io parlo dei bambini molto piccoli, insomma 3 anni, 4 anni, 5 anni, anche i primi anni degli elementari, 6, 7 anni, eccetera, in questa età succedono delle cose importantissime, proprio cruciali per il nostro sviluppo. Cioè noi è il momento in cui noi cominciamo ad avere un rapporto col mondo, con la realtà. E ce l'abbiamo in modo molto vario. Io sostengo che esista una cultura infantile, è una cosa un po' strana perché è una cultura ovviamente che finisce, insomma che è temporanea, però esiste un modo infantile di rapportarsi alla realtà che è molto diverso dal nostro, perché per esempio i bambini sanno tranquillamente far convivere cose in cui credono e cose in cui non credono. Babbo Natale, insomma, ci sono degli anni in cui uno può tranquillamente credere a Babbo Natale e sapere che non c'è Babbo Natale. Alcuni sostenevano che persino gli antichi greci, rispetto agli dèi, avevano un atteggiamento simile, un po' ci credevano e un po' non ci credevano. E poi i bambini, per esempio, sanno sconfinare continuamente tra percezione e immaginazione, le mescolano continuamente, e poi possono passare dal dettaglio al tutto. Cioè, una cosa che è vera in un ambito molto molto piccolo può essere di colpo vera in generale. Insomma, sono tutte caratteristiche che poi dentro di noi ce le teniamo per tutta la vita, perché sono nutrimento per l'arte, la psicanalisi la indaga da oltre un secolo, i pubblicitari fanno bambassa, diciamo, per prenderci per il naso in tutti i modi. Insomma, esiste questo ambito. Allora, il problema è che frequentarlo a lungo, questa che io chiamo la cultura infantile, è molto importante ed è una cosa legata molto al corpo, alle relazioni dirette, alla fisicità e all'emozione così come viene, non tanto imbrigliata dal ragionamento. E quello che io temo un po' è che la sovraesposizione tecnologica, cioè troppo tempo passato davanti a uno schermo, e pensare che lo schermo è il mondo, cosa che per molti bambini ormai comincia a essere, interrompa questa... non so come chiamarla, questo nutrimento primario, che è un nutrimento primario fatto di relazioni vive con le cose, con gli oggetti, con gli spazi, con gli altri.
Con il corpo. Lei infatti, lo ricordiamo per chi non avesse ascoltato quel dialogo con Marco Rossidoria di qualche settimana fa, aveva lanciato un appello per richiamare l'attenzione a proposito dell'introduzione delle lavagne digitali, per esempio, e dei tablet nella scuola. Però, Franco Lorenzoni, io volevo tornare su quello che lei ha detto poco fa. Lei ha parlato di una cultura dell'infanzia. Ecco, questa cultura dell'infanzia, secondo lei, si evolve così come ci evolviamo noi? Cioè, viene immersa in vari ambienti? Nel senso, molti genitori, per esempio, sono preoccupati dall'idea di tagliar fuori i propri figli anche dall'uso della tecnologia, che è diventato quotidiano presso di tutti, un po' tutte le fasce d'età. Ecco, lei come risponderebbe in questo caso?
Ma rispondo in questo modo. Allora, i bambini sono, e la tecnologia è fatta per questo, capacissimi di appropriarsi degli strumenti tecnologici, veramente in un modo straordinario. Io, la mia compagna ha un figlio down, Lorenzo, e lui è capacissimo di usare il computer, cioè proprio c'ha un'abilità nell'usarlo per trovare le canzoni che gli piacciono, per trovare i film che gli piacciono, per navigare, diciamo. E questo per dire che la tecnologia è molto adatta all'infanzia, quindi io non mi spaventerei mai del fatto che possano essere tagliati fuori. Nessuno è tagliato fuori dalla tecnologia. La tecnologia è fatta apposta perché chi ci entra praticamente immediatamente, specie i più piccoli che sono molto duttili su questo, insomma, se le possono avvicinare con grande facilità. Quello che io, su cui insisto sempre molto, anzi è una battaglia che voglio combattere, è l'idea che per usare bene la tecnologia bisogna aver fatto tantissimo altro prima e durante, bisogna fare moltissimo altro. Allora, quello che io dico è, se la scuola deve essere sempre un luogo protetto che critica il presente. La scuola non si deve appiattire sul presente, non deve imitare il mondo. La scuola deve giocare di contrasto col mondo, perché se noi a scuola studiamo Dante, oggi ho sentito parlare di Proust, o ci appassioniamo degli antichi greci, mica stanno qua. Non c'hanno niente a che vedere con la nostra vita quotidiana, però ci interessano proprio perché ci permettono di criticare o guardare con altri occhi il presente. Questo qualsiasi scuola, anche la scuola dell'infanzia, anche a 3 anni. La scuola deve essere un posto dove si fanno quelle cose che la società non fa più. E proprio in questo c'è creazione culturale. La scuola è un luogo di creazione culturale. Se funziona, è un luogo di creazione culturale viva, non di trasmissione di cultura. È un luogo dove si crea cultura e quindi si deve creare la cultura di questo tempo. Allora, per me, creare cultura di questo tempo è esattamente fare quelle esperienze che la tecnologia quotidiana, assolutamente, che ha inondato le nostre case, non fa fare più ai bambini. Cioè, i bambini giocano molto di meno a nascondersi o con il corpo, non so, sono una ventina d'anni che nelle feste di compleanno vengono chiamati gli animatori. Questo è assurdo, no? Perché viene chiamato un animatore? Perché i bambini giochino. Cioè, i bambini hanno sempre giocato. Evidentemente è successo qualcosa, si è rotto qualche cosa per cui i bambini non sanno più giocare. Cioè, gli adulti sono, oppure gli adulti sono così ossessionati dal bisogno di controllo.
Stavo per chiederglielo, perché mi scusi se la interrompo, perché... Franco Lorenzoni, perché mi sembra che il punto sia questo. Quando lei si riferisce appunto all'animatore nelle feste, oppure al regalare al più presto possibile un tablet o qualsiasi strumento digitale a un bambino, nel timore che ne resti fuori, sottolineo di nuovo questa cosa,
no, non, ecco, io non... credo che sia, la cosa sia un pochettino più sporca.
Addirittura?
Cioè, nel senso che non è che il timore che ne resta fuori, è che fa tanto comodo. Per l'adulto la tecnologia a casa fa molto comodo, perché il bambino è sta lì, accanto a può stare accanto a un telefonino, o a un giochetto, a un videogioco, o quando si viaggia c'ha il PSP portatile, eccetera, può stare ore e non rompere scatole a nessuno.
Quindi lei dice, da una parte c'è un'ossessione di controllo, dall'altra un disinteresse?
Sì. Sì, sì. Io anzi, diciamo, la cosa che temo di più è un'alleanza micidiale tra il mercato, che assolutamente non guarda in faccia a nessuno e stritola tutto, perché vuole imporsi e vuole vendere sempre nuove merci, ogni volta sempre nuove, e gli adulti che sono spiazzati, non lo so, gli adulti hanno molta difficoltà a rapportarsi all'infanzia, un po' che siamo un paese senza bambini. Cioè, è impressionante quanto pochi sono i bambini, e questo si vede, si nota. Se uno viaggia, basta attraversare il Mar Mediterraneo, dall'altra sponda sono tutti paesi pieni di bambini. Qui è proprio evidente fisicamente, nelle città, nelle strade, ovunque si vada, che i bambini sono pochi. E questi bambini pochi sono merce preziosa, però... merce da controllare, cioè da controllare. È abbastanza impressionante quanto gli adulti temano la libertà dei bambini, cioè il fatto che possano fare liberamente qualche cosa che uno non ha previsto per loro. E quindi c'è paradossalmente un'esagerazione nel voler creare un mondo adatto a loro, per loro, cioè un'esagerazione nel voler preordinare le loro esperienze. E poi questo naturalmente è molto diverso a seconda delle fasce sociali, a seconda dove si abita, insomma, non fare un discorso generale, c'è un rischio di dire banalità. Quello che io sento è che i bambini nella scuola, io parlo della scuola, diciamo, da maestro elementare, purtroppo la scuola sta cambiando, è cambiata tanto in questi 20 anni, 30 anni, si fanno meno esperienze dirette, e si deve fare tutto in fretta, tutto veloce, si deve sempre poter verificare con un sacco di crocette, di test, e questa introduzione della velocità dentro l'educazione è un grande danno, perché io continuo a pensare che la cosa più meravigliosa della scuola sia il conversare. Sentivo il professore prima, che farà sentire i suoi studenti che parlano,
sì,
che si stupiva del fatto che i ragazzi fuori dal programma parlavano e dicevano cose meravigliose. Questo, diciamo, è un po' anche leggermente inquietante. Cioè, i ragazzi lasciati... cioè, predisposto un meccanismo, un inciampo, noi lo chiamavamo nel MC, un inciampo, per cui si esprimono, parlano... A tutte le età sono capaci di ragionamenti profondissimi, di emozioni, di verità, di cose che hanno da dire. La scuola ascolta molto poco.
Ecco, io volevo restare sul punto della responsabilità degli adulti, siano essi educatori e siano essi genitori. Perché mentre lei parlava, Franco Lorenzoni, mi vengono in mente due cose. Primo, non sarebbe importante far sì che gli adulti per primi siano in grado di decifrare quello che hanno davanti? Intendo per quello che hanno davanti la tecnologia, il marketing, perché lei vi ha fatto cenno poco fa, parlava di bambini come, se non capisco male, di primi bersagli della pubblicità. La stessa televisione, perché questa questione si è posta più o meno nei termini...
Negli stessi termini,
certamente forse con più facilità di soluzione, perché la televisione basta tenerla spenta mentre un telefonino, un tablet, un computer, ma soprattutto gli strumenti portatili sono soprattutto usati dagli adulti e quindi poi passano nelle mani dei bambini. Ecco, non sarebbe però importante che da una parte i genitori, ma dall'altra degli educatori, capissero fino in fondo come funzionano questi meccanismi per eventualmente disinnescarli?
Ma io sì, sicuramente gli adulti possono insieme ai loro figli, ai bambini, giocare e usare in modo più creativo, più intelligente qualsiasi lavoro tecnologico, qualsiasi, diciamo, strumento tecnologico. E anche a scuola lo si può fare, ci sono sicuramente persone che lo fanno anche in modo molto intelligente e certo non voglio assolutamente contrapporre natura e tecnologia, insomma sarebbe una sciocchezza questa. Il problema è che c'è un principio di cautela, cioè se c'è un eccesso da una parte, cioè se i bambini a casa, e io, insomma, è per certo che i bambini a casa passano veramente tante ore di fronte a degli schermi, devono avere l'esperienza. Io dico, questa è la scuola che deve assumersi questa responsabilità. Devono avere un luogo dove sperimentano tutto il resto, cioè il toccare le cose, il vedere il cielo, stare sotto la pioggia, sporcarsi, lavorare la terra, il rapporto col mondo vegetale. Il rapporto col mondo vegetale, per esempio, per me è cruciale nell'infanzia. Bisogna poter aver guardato una pianta, un albero, perché sono esperienze insostituibili. È l'irriducibilità della natura che è interessante. Bene o male, il computer qualsiasi, anche il più sofisticato, è qualcosa costruito da un altro uomo, da un altro essere umano. Ci sono cose della natura che sono irriducibili a noi. C'era Elias Canetti che diceva questa cosa bellissima, parlando di sua madre, diceva: la cosa più bella che mi ha regalato mia madre è stato il senso della vastità. Ecco, mi piacerebbe che i bambini trovassero ancora, anche quelli che non hanno avuto la fortuna di avere la mamma di Canetti, qualcuno che doni loro il senso della vastità. E il senso della vastità non sta dentro, cioè non si può confondere con le innumerevoli possibilità offerte dalla rete o offerte da uno schermo.
Certo.
Oggi effettivamente in uno schermo puoi trovare tutto ed è meraviglioso, puoi trovare le cose più dei video fantastici, tutta la musica possibile, poi quando si diventa adolescenti ci si gioca, si può mescolare le cose, intrecciare, anche costruire dei propri prodotti molto sofisticati, anche da piccoli, da giovani. E questo certo non si può, sarebbe assurdo negarne questa potenzialità. Io dico che se abbandoniamo a, come diceva lei, al marketing, cioè diciamo a ciò che il mercato offre ai nostri bambini, e pensiamo che quello sarà il modo prevalente dell'educare, faremo lo stesso errore che abbiamo fatto con la televisione, no? A un certo punto.
Sì.
No,
perché mi viene da chiedere, sì, però una cosa, Franco Lorenzoni, sì, poi la lascio concludere il pensiero. Però a questo punto il ripensamento dovrebbe essere globale. Le faccio un esempio: cioè, è arrivato un SMS non firmato che dice: che tristezza vedere bambini in pizzeria in una grande tavolata, ognuno col proprio gioco informatico, senza parlarsi, senza guardarsi. È vero, sono cose che capita di vedere abbastanza frequentemente. Viene però anche il pensiero, forse non del tutto peregrino, che se quei bambini si inseguissero allegramente lungo i tavoli della pizzeria, troverebbero non pochi adulti pronti a reprimerli, diciamo così, perché non mi sembra che questo sia un paese che ama molto i bambini.
No, questo è un paese che, diciamo, che tendenzialmente odia i giovani e li tratta molto male da tutti i punti di vista e si accanisce in particolare con i bambini. Cioè i bambini veramente non hanno diritto, cioè sembrano come un attentato al vivere quieto, perché stanno effettivamente in un insomma, gerontocratico, siamo un paese di vecchioni che stanno dappertutto, hanno molto potere e non vogliono minimamente attenuare questo loro bisogno di controllo su tutto. Ma anche nei condomini, ci fu una battaglia qualche tempo fa sul restituire i cortili ai, certo, giochi dei bambini, e le opposizioni delle varie riunioni condominiali furono ferree. Cioè l'idea che si potesse giocare a pallone tra i palazzi di un quartiere era osteggiata evidentemente dagli abitanti di quel paese, di quel posto. Cioè, allora, quello che io dico, bisogna che i bambini possano sperimentare. Noi dobbiamo fare di tutto, dico scuola ma anche extrascuola, anche tutti quelli che lavorano nel sociale, fare di tutto per dire: ci sono degli spazi per l'infanzia, spazi di esperienza, questi vanno protetti, ampliati. È una battaglia culturale grossa, non è una piccola cosa, perché riguarda tutto il nostro futuro, cioè è l'immaginario del futuro. Se noi pensiamo che tutto si risolva, perché sicuramente la rete può stabilire dei contatti, delle comunicazioni, però se uno pensa che diciamo uno può continuamente sconnettersi con l'altro che non si può spegnere, dico io, no? Cioè l'altro che io non posso spegnere, perché la cosa difficile, perché l'altro è la differenza, è anche una gran fatica, no? Cioè noi non dobbiamo fare la facile demagogia, la differenza è bello, eccetera. L'incontro con l'altro, quello vero, è sempre anche faticoso. È interessante che uno impari a stare con l'altro quando l'altro non lo puoi spegnere, perché invece l'idea che l'altro sia sempre spegnibile è, insomma, un immaginario di mondo che a me fa rabbrividire, insomma, non... Perché penso che comunque il corpo a corpo sia cruciale. Allora, siccome la scuola è un luogo, in particolare la scuola elementare, per dire, in questi anni ha svolto in Italia un ruolo molto importante. È stato il luogo pubblico di maggior accoglienza degli stranieri, in assoluto. È comunque un luogo dove da 30 anni, dal 77, ci sono i disabili. Questa non c'è in quasi nessun paese d'Europa. È un problema molto controverso questo. La mia compagna Roberta lavora da tanti anni su questo e lei giustamente dice sempre che la questione dei disabili la si può affrontare solo se si ripensa al tutto. Noi sappiamo per esempio, certo, che una classe, quando c'è un bambino disabile, migliorano le relazioni. È proprio una cosa statisticamente verificata. Però migliorano le relazioni se ci si fa un lavoro capace di far immaginare a tutti un nuovo modo di stare insieme.
Ecco, e questo quanto e in quante scuole è possibile? Perché, ecco, lei ha fondato appunto e dirige, l'abbiamo detto prima, la Casa Laboratorio di Cenci, che è un centro di ricerca, sperimentazione educativa e artistica. In quanti luoghi d'Italia, secondo lei, poi è possibile una dedizione, una passione tale come quella che non è soltanto suo, ma del movimento di cooperazione educativa di cui abbiamo parlato più volte qui a Fahrenheit? Perché
Cenci è un luogo di ricerca, cioè esiste da 30 anni, 33 anni, è un luogo dove noi ricerchiamo, e però in cui vengono le scuole pubbliche, le scuole normali.
Certo.
Anzi, ci teniamo molto a essere, diciamo, a fare da interfaccia a chi prova a sperimentare nella scuola, nel tempo lungo della scuola. In tutte le scuole si può fare, nel senso che il problema è la motivazione degli insegnanti, cioè quanto loro ci credono e quanto ci spendono. La scuola ha un bisogno enorme di persone che si spendano pienamente. Purtroppo socialmente questa cosa è poco riconosciuta, e anche politicamente. Cioè, la scuola elementare nostra, che in fondo era una scuola tra le migliori d'Europa, è stata devastata da leggi, da risparmi, da l'ultimo ministro di istruzione che abbiamo avuto si chiamava Tremonti, insomma, cioè, vuol dire, era una persona che tagliava, no? Il penultimo, non l'ultimo. Allora, mi piacerebbe che, per esempio, anche in questa campagna elettorale si discutesse della qualità dell'educazione, perché la qualità dell'educazione fa la civiltà di un paese, insomma, non è una piccola cosa. Ci sono insegnanti che si spendono, purtroppo è come se che sentono che devono farlo tutto sulle proprie forze. Molto raramente l'istituzione a livello generale aiuta, facilita, ingigantisce quello che di meglio le scuole fanno. Anni fa, io mi ricordo, per esempio, c'erano delle città che si vantavano, adesso la famosissima Reggio Emilia, ma non solo Reggio Emilia, che si vantavano i comuni di dire: noi nel nostro territorio abbiamo delle scuole che funzionano meglio, che si inventano delle cose. Mi piacerebbe che ci fosse ancora questo, cioè in uno spirito civico, diciamo, si parla tanto di società civile a sproposito, in tutti i modi, si dicesse anche: noi ci piace avere un'educazione di qualità. Noi vogliamo spenderci per questo. E chi parla di questo? Quasi nessuno. Sembra che i bambini siano solo destinati a crescere. Questo è
siano solo destinati a crescere anche in fretta. Però, Franco Lorenzoni, le faccio una domanda che non riguarda soltanto l'educazione, non riguarda solo i bambini. Credo che sia una delle problematiche più importanti della comunicazione, diciamo così, dei nostri anni. Apocalittici integrati, il famosissimo saggio di Umberto Eco, credo stia per compiere 50 anni, se non sbaglio, l'anno prossimo. E però siamo sempre lì, siamo sempre alla dicotomia fra due modi di pensare, almeno passa dal livello comunicativo, passa a questo. Allora, come si fa invece a trovare la terza strada, anche e soprattutto in ambito educativo?
No, io non ci credo per niente a quella di dicotomia, cioè son d'accordo con lei, bisogna assolutamente spezzarla. Bisogna essere lucidi, non apocalittici, bisogna essere lucidi nell'esaminare e criticare con forza le cose cattive del nostro tempo e anche e soprattutto le cattiverie che si fanno ai bambini. Cioè, questo, bisogna essere molto lucidi su questo. Cioè, se passa l'idea che la scuola diventa nuova ed efficace perché è piena di computer, questa è una follia, è una stupidaggine colossale. Cioè, la scuola sarà buona, efficace, se è piena di gente che crede che l'educazione abbia senso in questo momento storico, se crede ancora che l'educazione, che c'è possibilità tra le generazioni di trasmettersi delle cose. Ora, questo è in forse, per gli adolescenti è in forse. Moltissimi ragazzi pensano che forse dagli adulti non c'hanno niente da imparare. Allora, questo è un problema culturale.
Enorme, anche perché molti adulti pensano di non aver nulla da imparare da altri adulti, c'è cioè un problema di autorevolezza. Senta, Franco Lorenzoni, effettivamente gli argomenti che lei ha messo sul tavolo meriterebbero altre due ore di trasmissione, però io per ora invito gli ascoltatori a leggere una bellissima intervista che lei ha rilasciato a Una Città e si trova anche online sul sito. E poi la promessa è che questo tema, come lei sa, è uno dei temi che attraversa Fahrenheit e quindi lo riprenderemo al più presto. Per ora io la ringrazio molto per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, grazie.